E lo scorso 5 gennaio il presidente statunitense Donald Trump dichiarava: abbiamo bisogno della Groenlandia per questioni di sicurezza nazionale. Negli ultimi mesi e ancor più negli ultimi giorni, nelle ultime ore, la Groenlandia è tornata al centro dell'attenzione internazionale per ragioni geopolitiche, strategiche ed economiche. Un territorio immenso che siamo soliti raccontare, sentirci raccontare attraverso la prospettiva delle grandi potenze, delle rotte artiche, ancora dello sfruttamento delle risorse naturali e del cambiamento climatico. Eppure dietro questa narrazione globale e i titoli di cronaca si muove anche la realtà quotidiana di un paese abitato da comunità con una storia, una cultura, un'identità, che si ritrovano a far fronte alle relazioni non sempre facili con la Danimarca, alle sfide demografiche e ancora economiche e culturali. Noi oggi alla Rete 2 vogliamo provare a ribaltare questa prospettiva parlando di Groenlandia dal punto di vista della società artica che la abita, per comprendere la sua storia e come affronti i problemi di globalizzazione, cambiamento climatico e le pressioni esterne senza perdere se stessa. Lo facciamo con due ospiti. Do innanzitutto il benvenuto all'analista geopolitico Leonardo Parigi, ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Leonardo Parigi è divulgatore e fondatore dell'Osservatorio Artico, la principale testata giornalistica dedicata appunto all'Artico e al Polo Nord. Con lui anche il giornalista Marzio Mian. Buongiorno.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Una voce nota ai microfoni della Rete 2, giornalista, scrittore e cofondatore del progetto No Profit The Arctic Times. Ci torniamo fra pochissimo. Intanto partiamo però con Leonardo Parigi. Lo dicevamo, no? La Groenlandia è al centro in questi giorni dei notiziari per questioni geopolitiche. Come sono percepite le pretese statunitensi e questo forte dibattito all'interno del paese?
Beh, diciamo che se Donald Trump avesse voluto prendere la Groenlandia con meno sforzo, avrebbe sicuramente dovuto avere un atteggiamento meno aggressivo e belligerante, nel senso che già dalle discussioni della sua precedente amministrazione nel 2017-2019 questa volontà di acquisire la Groenlandia era forte, ma sembrava quasi una boutade. Poi si è concretizzata invece anche in documenti ufficiali e soprattutto in dichiarazioni subito dopo il suo nuovo insediamento lo scorso gennaio, ce lo ricordiamo bene. Nelle ultime settimane questo tema è cresciuto ulteriormente, però il paradosso è che lui ha spinto in realtà a tirar fuori l'identità groenlandese proprio all'interno della nazione, della piccola nazione groenlandese, parliamo di 56-57 mila abitanti circa, che sempre più forte dicono: noi non vogliamo essere statunitensi. Probabilmente se lui avesse avuto un atteggiamento diverso, anche più collaborativo, gli spunti per una maggiore indipendenza groenlandese dalla Danimarca sarebbero stati anche più vivaci, sarebbe stato anche più semplice paradossalmente. In questo momento però gli stati, come sappiamo, europei, hanno detto un forte no a questa possibilità, anche perché, parliamoci chiaro, la Danimarca non può permettersi di perdere la Groenlandia, che è uno stato autonomo, semi-autonomo in realtà, dove però non decide né della propria difesa né della propria sicurezza. E la Danimarca ha un bisogno ancestrale della Groenlandia proprio per avere un ruolo politico di primo piano. Di per sé sarebbe un piccolo paese europeo, sicuramente ricco, sicuramente con un ottimo welfare, ma un nano politico. In questo caso invece può sedersi al tavolo dei grandi. E quindi qualunque ipotesi che veda la Groenlandia completamente fuori dalla possibilità di decisione di Copenaghen è assolutamente inaccettabile.
Marzio Mian ha creato, no, questa associazione giornalistica No Profit internazionale per realizzare delle inchieste collettive e crossmediali sull'Artico. Ecco, partiamo da qui con lei. Quali erano i principali ambiti, anche sottorappresentati nei media oppure stereotipati, che volevate portare alla luce attraverso questo progetto, in particolar modo inerenti all'isola groenlandese?
Sì, la nostra prima esplorazione, chiamiamola così, esplorazione giornalistica, perché poi il concetto è un po' quello dell'esplorazione, cioè di fare gruppo, cioè con radici diverse, no, dal punto di vista anche professionale e anche di appartenenza nazionale, diciamo, di diversi paesi e con diverse formazioni. Quindi l'idea è quella proprio dell'esplorazione in team. E la prima è stata proprio, io avevo già fatto parecchi lavori in Artico, ma la prima, il nostro lavoro è stato proprio in Groenlandia, a Narsaq, per raccontare, svelare l'esistenza di una miniera, l'esistenza di un progetto di una miniera che sarebbe stata la più grande miniera di uranio e terre rare a cielo aperto al mondo. Una miniera per la quale, diciamo, la concessione era stata firmata da una società cinese e australiana. E la parte cinese, tra l'altro, era molto legata al Ministero della Difesa cinese. E quindi siamo arrivati in questo paesino, in questo villaggio di pescatori che si apprestava a diventare un villaggio di minatori. E tra l'altro, questa storia ebbe la prima pagina del Washington Post, Guardian, poi io sul Corriere, e praticamente contribuì a far saltare allora il governo e a farne nascere uno nuovo di stampo, diciamo, ecologista, ambientalista, eccetera, no? E quindi ovviamente ho avuto modo di conoscere a fondo, ecco, la comunità di Narsaq in quel caso, e a capire le grandi contraddizioni, come appunto la presidenza danese fosse ancora cruciale, perché ad esempio i manager della miniera e altri funzionari in loco erano tutti danesi, e quindi poi il dramma sociale, insomma, ad esempio quello dei suicidi tra i ragazzi, insomma, in un paesino di 1.500 abitanti, solo in quell'anno lì c'erano stati 8 suicidi di ragazzini di 15 e 18 anni, insomma.
È un territorio con un alto tasso di suicidi, il problema anche dell'alcolismo. Oggi in Groenlandia abitano 57.000 abitanti, il 90% è composto da Inuit presenti da secoli prima dell'arrivo degli europei. Ecco, Leonardo Parigi, chi sono oggi gli Inuit e quanto è cambiata la loro identità, in particolar modo negli ultimi decenni?
E questo è proprio anche, mi ricollego a ciò che diceva giustamente Marzio, quello che noi non riusciamo forse a comprendere bene alla nostra latitudine e con le nostre abitudini mentali, proprio in generale, è quanto sia veloce questo cambiamento. Il cambiamento in atto, che ovviamente sappiamo ovviamente deriva poi effettivamente tanto anche chiaramente da un punto di vista di cambiamento climatico, perché ciò che avviene nell'Artico da un punto di vista appunto ambientale ha fino a 4 volte più impatto rispetto al cambiamento climatico che abbiamo alle nostre latitudini. Per cui è sempre più usuale avere delle estati molto calde in un territorio dove al massimo la temperatura poteva arrivare intorno ai 12-15 gradi, ovviamente a seconda della geografia. In questo caso, ad esempio, alle isole Svalbard si arriva fino ai 35 gradi d'estate. È un cambiamento completo, ma significa anche un cambiamento economico e sociale. Nel 2019 furono 300.000 i crocieristi che sbarcarono alle isole Svalbard. E io ricordo questa intervista molto interessante che facemmo con una persona che abita lì e che ci disse: ma qui non ci sono proprio i servizi essenziali per queste persone, per il turismo, quindi non ci sono le fognature banalmente adeguate per accogliere così tante persone. Il turismo e quindi anche la società groenlandese sta cambiando rapidissimamente. E dobbiamo considerare anche questo aspetto, senza giudicarlo, nel senso che dobbiamo proprio prendere i dati e immergerci in questa nuova realtà, meglio ancora andando ovviamente sul territorio. Nel dicembre del 2024, quindi poco più di un anno fa, è stato inaugurato il nuovo aeroporto internazionale di Nuuk, della capitale groenlandese. È un terminal nuovissimo, che però è soltanto il primo di tre aeroporti che verranno inaugurati da qui al 2028, in altre zone, soprattutto a sud della Groenlandia. E questa cosa che cosa implica? Implica il fatto che a partire già, ad esempio, dai prossimi mesi ci dovrebbero essere fino a 6 voli settimanali diretti da New York a Nuuk. Significa tantissime persone nuove che arrivano, tantissima curiosità, chiaramente un cambio anche a livello economico e delle forti connessioni internazionali per un luogo che è stato isolato e comunque anche poco cercato nel corso degli ultimi decenni. Gli Inuit di conseguenza hanno, io l'ho visto la scorsa estate con un collega quando siamo andati appunto in Groenlandia e vivono questo momento da una parte con grande timore, anche soltanto nella capitale, dall'altra sanno di essere in un momento topico della loro esistenza dove, se ben gestiti, loro dicono, potremmo effettivamente finalmente aprire la nostra nazione a nuove idee, a nuove connessioni, possiamo muoverci più liberamente nel mondo, essere più partecipi della realtà. Certo, bisognerà vedere poi effettivamente quanto l'economia e il mondo invece andranno, diciamo, a distruggere o quantomeno a frammentare quelle che sono le radici proprio anche del tessuto sociale ed economico.
Rimango ancora su Leonardo Parigi. Leggevo che fra le etnie crescenti in Groenlandia, anche un'immigrazione crescente dall'Asia, in particolare Filippine, Thailandia, Cina, forse proprio anche per quegli interessi economici e geopolitici di cui ci parlava Marzio Mian. Per quanto invece riguarda le nuove generazioni di groenlandesi, restano sull'isola o tendono a emigrare? Qual è il loro rapporto nei confronti, di questa terra e di questa cultura originaria?
Dipende molto anche qui dalla geografia, nel senso che noi la Groenlandia la guardiamo come un'unica entità, sappiamo che poi in realtà ogni nazione ha le sue particolarità anche geografiche. In questo caso la popolazione è talmente tanto poca in termini di volumi che è più facile vedere magari una sintesi. La comunità più forte in questo momento in Groenlandia sono proprio è quella delle Filippine, ma non soltanto per quanto riguarda ad esempio il settore minerario o il settore delle espansioni, quanto proprio ad esempio per i lavori di servizi legati al turismo. Ci sono grandi comunità asiatiche che stanno crescendo sempre di più, che lavorano all'interno degli alberghi, che lavorano all'interno dei pochi alberghi che ancora ci sono, diciamo, in Groenlandia. E in generale nelle strutture ricettive. Quindi è un'economia che si va modificando molto rapidamente, ma che ricalca esattamente quello che sta avvenendo in qualunque altra zona del mondo, e questo già è molto particolare. L'identità groenlandese è molto forte e non potrebbe essere altrimenti, anche perché è una nazione, un'identità culturale estremamente pacifica, che è stata colonizzata a più riprese, quindi anche qui, quando noi parliamo di Danimarca che difende la Groenlandia, sta difendendo i suoi interessi, diciamo comunque ancora coloniali, perché questo è stato nel corso degli ultimi 2 secoli. La Groenlandia è sempre stata una colonia a tutti gli effetti e in tutto e per tutto. Quindi anche da un punto di vista sociale c'è una forte componente coloniale danese. Vero è anche che però tutte le persone con le quali noi abbiamo avuto la fortuna di parlare, nessuno ci ha dimostrato una forte animosità nei confronti della Danimarca dicendo noi vogliamo essere indipendenti domani mattina. C'è tanto pragmatismo, per cui sono persone che dicono meglio se ci sono più voli diretti nei confronti cioè verso la Danimarca, perché così io posso andare a studiare a Copenaghen, anche se l'università di Nuuk si sta ingrandendo molto rapidamente e sta cercando di attrarre sempre più anche studenti esteri, proprio magari nell'ottica della ricerca.
Sì, proprio a tale proposito, uno degli stereotipi forse che si stanno creando anche a causa della narrazione mediatica è quella di un Stati Uniti cattivi, invasori, fuori, dall'altra parte Danimarca protettrice buona. In realtà, appunto, lo ricordava Parigi, la Groenlandia è stata una colonia danese dal primo Settecento fino al 1953, poi è entrata a far parte del regno di Danimarca, nel 79 è diventata territorio autonomo, ma formalmente appunto fa parte della Danimarca. Marzio Mian, come è vissuto dalle comunità locali il rapporto con la Danimarca e in che misura possiamo leggere determinate problematiche? Lei parlava del problema dell'alto tasso di suicidi come un retaggio delle storture strutturali provocate dal colonialismo, dal lungo colonialismo.
Sì, sono d'accordo con Parigi e anche proprio sulla lettura del rapporto Groenlandia-Danimarca. Infatti è piuttosto interessante, no? Vedere come fino a 10-12 anni fa in Danimarca ci fosse, non voglio dire la rassegnazione, ma quasi la volontà, no? Di chiudere, ecco, i rapporti con la Groenlandia perché il un atteggiamento colonialista non era sicuramente sexy, diciamo, come si usa dire. Era poi una società anche antinucleare, insomma, c'erano delle spinte anticoloniali molto molto forti proprio a livello politico. Poi c'era dalla parte della destra il fastidio nei confronti degli Inuit in Danimarca, visti come un problema sociale, l'alcolismo, eccetera. Io ricordo una visita a Christiania, no? La comunità praticamente abitata quasi interamente, dopo l'epoca hippie, eccetera, abitata quasi interamente da Inuit allo sbando, no? Dagli zombie, eccetera, no? E improvvisamente ecco che si affaccia nella storia, nella politica, nella geopolitica, ecco, questo nuovo elemento geografico che è l'Artico, no? E si impone e diventa centrale, importante. E la Danimarca si trova appunto un piccolo stato europeo che non ha un gran peso, diciamo, anche nelle decisioni europee, però si trova, ecco, a essere una piccola potenza dell'Artico e ovviamente non intende abbandonare, anzi intende rafforzare la sua diciamo il suo ruolo di proprietario, no? E difatti è abbastanza interessante vedere in questi giorni appunto il livello di ipocrisia che c'è in Europa, per cui da una parte si dice il destino della Groenlandia nelle mani dei groenlandesi, no? Degli Inuit, però subito dopo si rimarca, ecco, la proprietà, no? Dell'isola, senza tener conto che poi fu la prima a lasciare l'Europa, prima del Regno Unito, la prima exit fu quella dei groenlandesi. Per questioni anche, diciamo, di piccolo interesse economico, la questione della pesca, eccetera, ma io mi ricordo un incontro con il presidente di dell'Associazione dei Pescatori nel nord-ovest della Groenlandia, che mi disse un giorno a noi ci ha rovinato Brigitte Bardot, no? Diciamo, come ci ha rovinato? E poi perché la campagna contro l'uccisione dei cuccioli di foca, insomma la campagna di Brigitte Bardot fu determinante nel bloccare le esportazioni delle pelli di foca in Europa, no? E la causa principale dell'uscita fu quella, no? Ma al di là di questo, la questione anche della pesca è fondamentale, perché poi i groenlandesi si sono affidati anni fa ad un rapporto super privilegiato con la Cina, perché la Cina pagava molto bene il pesce groenlandese, molto meglio dell'Europa, e acquistava anche le pelli di foca, no? Però ecco, la presenza cinese fu importante, addirittura gli Inuit aprirono una specie di consolato a Pechino, no? E chi alla fine cacciò i cinesi dalla Groenlandia fu l'amministrazione Biden. L'amministrazione Biden ha operato in modo diplomaticamente muscolare in Groenlandia, obbligando la Danimarca a chiudere molti affari, appunto gli aeroporti di cui parlava Leonardo, che erano appaltati ai cinesi, e tante altre attività che si stavano aprendo, appunto le miniere, eccetera. In 3 anni l'amministrazione Biden ha letteralmente cacciato i cinesi dalla Groenlandia. Difatti, se c'è un pericolo, è quello cinese, non quello russo. Insomma, ecco, il pericolo russo è di altro tipo nell'Artico, non riguarda la Groenlandia. E poi voglio giusto aggiungere, certo, una cosa, no? Che quando si parla di società Inuit, io appunto conosco gli Inuit della Groenlandia, gli Inuit del Canada, dell'Artico canadese, ci sono appena stato in settembre, gli Inuit in Alaska, e i problemi sono comuni. Sono quelli di una praticamente incompatibilità con questa modernità rapace, no? E quindi, insomma, io sono molto pessimista, ecco, sul futuro di queste comunità indigene, perché questo è un progresso che non fa prigionieri. Gli Inuit erano molto più contemporanei e non in contrasto culturale rispetto ai primi esploratori o cacciatori di balene del Settecento, rispetto alla modernità che si impone oggi in quelle regioni, perché l'Inuit ha anche un modo di pensare diverso, ad esempio non ha la prima persona personale, l'Inuit non dirà mai quello che pensa lui, ma lui è parte di un tutto, è un pensiero molto complesso, molto spirituale, che non è compatibile con la civiltà tecnologica. Difatti è la tecnologia che li sta decimando.
E come sempre succede, la lingua e la grammatica sono espressioni, manifestazioni, no? della cultura e dei processi identitari. Siamo alle conclusioni, torno su Leonardo Parigi. Condivide il pessimismo di Marzio Mian? Una parte della popolazione e della politica groenlandese sarebbero favorevoli, no? Una separazione della Danimarca, non appena, parlava lei di pragmatismo, l'economia groenlandese avrà raggiunto una certa e una maggiore stabilità economica. È possibile, e a quali condizioni, immaginare questa stabilità non solo economica ma anche sociale, oppure appunto condivide il pessimismo di Mian riguardo al futuro di queste comunità?
Purtroppo devo dire che condivido il pessimismo, non so se per un nostro per abitudine, ecco, per ciò che siamo abituati a vedere e per ciò che siamo abituati anche ad aver secolarizzato come cosiddetta civiltà occidentale, nel senso che nel momento in cui si apre un nuovo fronte di possibilità, perché così poi noi la interpretiamo, automaticamente in che cosa si trasforma questo? In commercio, posizionamento e via dicendo. Spesso, per carità, ovviamente ripeto, dobbiamo considerare anche, dobbiamo guardare tutto senza giudizio, perché magari alla nostra latitudine, giustamente c'è anche un dibattito sul fatto che l'Artico più in generale, quindi oltre alla Groenlandia, possa o debba magari essere un gigantesco parco naturale protetto anche in virtù appunto di ambiente, di clima e per quello che concerne anche il futuro dell'umanità. Viceversa, le comunità locali, bontà loro, chiedono anche loro magari di essere nel mondo, no, presenti, e quindi non vedono di cattivo
non vivere in un museo.
Esattamente. Esattamente, e quindi più turismo c'è, meglio è. È molto interessante, ad esempio, vedere, faccio un piccolissimo excursus. Anni fa ricordo una conferenza dove c'era un sindaco di una piccola comunità locale norvegese del nord, e quindi noi ci immaginiamo la Norvegia come un paese praticamente perfetto, dove tutto funziona, tutto idilliaco, e lui diceva: bene, che ci sia turismo, che ci sia innovazione, tutto quello che volete, ma allora finalmente costruite un ospedale anche per noi, perché siamo in 15.000, non c'è un ospedale. Ecco, il concetto vero è che da una parte chiaramente ci sono delle richieste assolutamente condivisibili e sensate a livello dei territori, dall'altra purtroppo condivido il pessimismo di Marzio, proprio perché è inevitabile che questo processo arriverà come un'onda, non arriva goccia a goccia, per cui può essere, diciamo, decantato e può anche creare una nuova cultura, magari mischiandosi a quello che è sempre stata l'identità groenlandese, ma li travolgerà. E il rischio probabilmente è questo.
E ci fermiamo qui, no? Con una globalizzazione che forse distruggerà queste comunità e questa cultura. E d'altra parte, ricordava Marzio Mian, hanno il diritto di evolvere, trasformarsi, magari anche perire nella loro identità storica e non restare fermi, fissati dietro a una teca di un museo o alle pagine dei libri che noi europei leggevamo, no? E con questo noi ci fermiamo. Abbiamo provato a raccontare la Groenlandia dal suo interno, cercando anche di sollevare il velo di ipocrisia che circonda la narrazione sempre intorno alle popolazioni indigene. Io ringrazio molto i nostri ospiti, Marzo Mian e Leonardo Parigi, per averci aiutato in questa lettura. Grazie.
Grazie a voi,
Grazie a
buongiorno.
voi.